Buonasera a tutti e tutte. Benvenuti alla Rivoluzione Classica. Qua da Radio Città Aperta, un saluto dal vostro DJ classico, Attilia Kyoko Cernitori. Stasera abbiamo come ospite un direttore d'orchestra, Alessandro Cadario. Alessandro però non è un direttore d'orchestra qualunque, è un musicista completo. Infatti è anche violinista, compositore e direttore di coro. Attualmente è direttore ospite principale dell'Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano e la sua carriera internazionale lo ha portato a dirigere per importanti realtà, tra cui, pensate un po', il Teatro La Scala di Milano, il Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, il Teatro Regio di Torino e la Russian National Orchestra. Signore e signori, diamo allora il benvenuto ad Alessandro Cadario. Buonasera Alessandro, grazie mille per essere qua con noi ospite stasera a Rivoluzione Classica.
Buonasera.
Allora, cominciamo. Raccontaci, come hai scoperto la musica classica?
Per me, dunque, la musica classica è stata un po' una scoperta anche casuale, se vogliamo, perché non venendo da una famiglia di musicisti, è stato qualche cosa che ho scoperto durante le varie cose che si provano un po', non so, all'elementari, c'era il corso d'inglese, il corso di atletica, il corso di musica, e trovandomi un po' a suonare il famoso flauto di plastica e a cantare, mi devo dire che ho avuto la sensazione che fosse una cosa che avevo già fatto, fosse una cosa che mi veniva molto naturale. Ma diciamo la vera scintilla che ha fatto scoccare un po' l'amore è stato non tanto il violino quanto il cantare nei cori polifonici. È una cosa che ho fatto fin da 13-14 anni e devo dire è stato il primo seme importante, mi ha fatto conoscere tanta musica meravigliosa di tutti i generi e questo è stato, diciamo, la mia introduzione al mondo musicale classico.
Bellissimo. E poi perché hai scelto di diventare direttore d'orchestra?
E nel mio percorso in particolare non sono partito con l'idea di fare subito il direttore d'orchestra, ecco, diciamo, quando vedevo il concerto di Capodanno da bambino non immaginavo e non desideravo particolarmente essere su quel podio, che era un po' nell'immaginario di tutti quello che voleva dire fare il direttore d'orchestra, che forse lo si vedeva in televisione solo in quella circostanza e poche altre. In realtà io inizialmente volevo proprio fare il violinista, volevo fare il direttore di coro, poi c'è stato un momento in cui volevo disperatamente fare il compositore. E la direzione d'orchestra è arrivata un po' tardi, diciamo tra virgolette, soprattutto senza nessuna vena polemica, ma soprattutto rispetto alle mode odierne. E nel mio caso è arrivata un po' tardi, come presa di coscienza che tutta la mia esperienza, sia dal punto di vista strumentale, corale, musicologico, compositivo, confluiva necessariamente e quasi inevitabilmente in un lavoro, in questo lavoro che è meraviglioso, che è quello del direttore d'orchestra, che per me diventava un momento in cui potevo mettere insieme tutte queste esperienze, ma soprattutto non mi relegava allo studio chiuso in casa o alla composizione chiuso in casa, ma mi permetteva una cosa che per me è fondamentale, cioè stare a contatto con gli altri musicisti, conoscerli, scambiare idee, opinioni e soprattutto fare musica insieme.
Come primo ascolto ho selezionato questo bellissimo ultimo movimento della Sinfonia Classica di Prokofiev che tu hai diretto recentemente. Ci puoi dire qualcosa a riguardo?
Dunque, questa incisione in particolare fa riferimento a un concerto fatto al Teatro Dal Verme con la mia, tra virgolette, orchestra, cioè con i Pomeriggi Musicali, che è l'orchestra con cui ho una collaborazione più stabile come direttore principale ospite, ed è stata una delle prime produzioni che abbiamo fatto dopo la mia nomina. E devo dire, nell'affrontare un brano che è stato diretto e quindi ovviamente eseguito dall'orchestra numerose volte, la particolarità di questa registrazione era il fatto che ci fosse una registrazione live per Radio 3, per il cartellone di Radio 3 Suite. Quindi avevamo messo un particolare impegno nella preparazione e poi nell'esecuzione di questa sinfonia, la quale, devo dire, è stato un primo banco di prove importante, anche con riconoscimenti da parte di colleghi colleghi musicisti che quando hanno sentito questa incisione sono rimasti molto piacevolmente colpiti, quindi è una incisione a cui sono particolarmente legato, in particolare quest'ultimo movimento, che è un movimento particolarmente virtuosistico per l'orchestra e quindi per un'orchestra da camera come i Pomeriggi Musicali è sicuramente uno dei banchi di prova più importanti questo tipo di repertorio.
Certo, e perché classica?
Ma dunque, c'è un'erronea credenza diffusa che tutto ciò che è classico sia in qualche modo, come dire, abbia una struttura pari, abbia una struttura, come dire, che senza trasgressioni. Invece, nella storia della musica, ciò che è classico, sia nel periodo settecentesco che nelle sue riprese novecentesche, si connota per essere assai spiritoso, per essere assai scherzoso e per eludere quella che è invece una forma ben definita più che confermarla. Quindi, diciamo, la credenza che ciò che è classico sia, tra virgolette, noioso è, nel particolare della musica, errato, perché tutte ciò che sono quelle regole che uno si aspetta vengono dai più grandi, per primo Haydn, volutamente e programmaticamente disattese.
Fantastico. Ascoltiamo allora di Sergei Prokofiev dalla Sinfonia numero 1 classica, finale molto vivace con l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali e Alessandro Cadario, direttore d'orchestra.
Thank you.
E questo era lo scoppiettante finale molto vivace della Sinfonia numero 1 classica di Sergei Prokofiev, diretta dal nostro Alessandro Cadario, direttore d'orchestra, con l'orchestra I Pomeriggi Musicali. Alessandro, abbiamo visto prima, appunto ci raccontavi, che non sei solamente direttore d'orchestra, ma anche violinista, direttore di coro e compositore. Come ti hanno aiutato queste tue conoscenze, fra virgolette, pregresse, nella direzione d'orchestra?
Ma dunque, la direzione d'orchestra è una disciplina relativamente moderna, nel senso che fino a tutto il periodo classico e romantico, diciamo, la figura del direttore d'orchestra non è mai esistita, ovvero coincideva con quella del compositore. E questo per ragioni evidentemente molto semplici, perché il compositore è colui che crea il progetto musicale sulla carta, e quindi l'idea di restituirlo poi mettendo insieme i singoli elementi durante le prove è sicuramente la cosa più naturale di questo mondo. Ciò avviene ancora oggi forse un po' in maniera più evidente nella musica da film, essendo la musica contemporanea colta un genere assai di nicchia e che si è un po' scostato dal mainstream, per cui avere un concerto con la direzione di Morricone o di John Williams con le loro musiche è un qualche cosa che diventa anche quasi un evento, oltre ad essere diciamo la migliore direzione da un certo punto di vista possibile, perché l'autore stesso può dire come voleva quel determinato brano. Quindi diciamo che partendo da queste premesse è evidente che lo studio della composizione, anche se poi uno non pratica per ragioni magari di tempo o di scelta, è una strada per il direttore d'orchestra, io trovo, centrale. Ma anche il resto dello studio, io adesso, oggi come oggi, poi definirsi un violinista o appunto un direttore di coro, al di là degli studi, credo che poi lo si possa fare quando uno dedica tutta la sua vita, la maggior parte del proprio tempo a queste discipline, cosa che adesso non faccio, perché dedico appunto la maggior parte del mio tempo alla direzione d'orchestra e anche qualcosa in parte alla composizione ancora. Ma però devo dire che queste esperienze nel passato, in particolare prima di tutto il violino, che ha, secondo me, ti dà una sensibilità, il violino come qualunque altro strumento d'arco nell'orchestra dà una sensibilità particolare al suono, perché la cavata che uno sviluppa in 10, 15 anni, 20 anni di studio fa sì che nell'immaginare un suono gestualmente con la direzione uno possa comunicare un suono che è abituato a fare, a costruire, no? Così come il canto, la direzione di coro per dirigere le voci o l'opera, insomma, quindi sia nell'opera che nel repertorio sinfonico corale, e così come in ultima istanza è più importante la composizione, perché trovo che sia il Virgilio, la guida, la luce più chiara e più che illumina maggiormente tutti i numerosi dubbi che un artista, un interprete ha e deve avere, e quindi insomma, ecco, non l'ho fatto perché me l'hanno detto, l'ho fatto perché volevo farlo e mi sono ritrovato effettivamente con degli stimoli, delle visioni, credo, significative per fare questo mestiere del direttore d'orchestra.
Fantastico. Il prossimo ascolto è di Gershwin, quindi spaziamo ancora un po' più in avanti nello spazio e nel tempo, Lady Be Good, con un clarinettista che è stato anche qua ospite a Rivoluzione Classica, Alessandro Carbonare. Ci racconti di questo brano, di questa esperienza?
Con Alessandro abbiamo lavorato diverse volte insieme in diverse circostanze, andando a eseguire sia il concerto di Mozart, sia il concerto di Copland, sia questo particolare programma che era per Mito Settembre Musica con musiche varie, in particolare con questo brano di Gershwin. E quello che mi avvicina molto al Maestro Carbonare, oltre al nome, è anche una certa propensione all'essere eclettico, che sebbene possa essere visto ogni tanto in maniera sospetta, perché l'essere specialista in questo mercato, soprattutto parlandosi anche nel mondo musicale, così come per Sanremo, nel mondo della musica pop, anche nel nostro mondo della musica classica, c'è molto un mercato che tende a identificare, etichettare gli artisti per poterli brandizzare e vendere quindi anche meglio. Ecco, trovo che invece per un musicista che voglia aprirsi a tutto tondo, sperimentare, il fatto di fare un solo genere possa essere riduttivo. Quindi questo mi accomuna ad Alessandro, anche un particolare eclettismo che si può percepire nell'esecuzione di questo brano, dove lui padroneggia il clarinetto come fosse un super jazzista, tanto quanto è meravigliosamente elegante di suono, di fraseggio e di idee nel eseguire il concerto di Mozart per clarinetto orchestra, che ha in particolare un adagio, che è stato uno dei momenti più belli dei concerti che ricordo con lui.
E ci puoi dire qualcosa della musica di Gershwin? Cosa ha di diverso rispetto magari a quello che siamo potuti ascoltare di musica classica?
Ma Gershwin è quell'autore che ha saputo convogliare una certa tradizione afroamericana d'inizio Novecento, diciamo, a portarla dentro il contesto sinfonico, aprendo le porte a una contaminazione di grande interesse, sia a livello, e di grande successo anche, sia a livello di timbriche che soprattutto a livello di ritmi. Quindi si recupera, non si inventa, quello che è lo swing. Perché dico recupera? Perché, per esempio, nella musica barocca lo swing è sempre stato, ovvero il modo di trattare il ritmo in maniera diversa a seconda di un determinato affetto, è sempre stato un elemento chiave, anche l'improvvisazione. Così come nella musica jazz, in questa musica, per cui nella musica non c'è mai un qualcosa di statico, ma ci sono dei ritorni ed è quindi importante e fondamentale sapersi cimentare con grande umiltà, ma anche con grande intraprendenza in generi diversi, perché da ognuno di questi generi io trovo che si possa imparare moltissimo anche da elementi che poi si possono anche trasportare nell'interpretazione di brani che hanno uno stile completamente diverso.
Fantastico, ecco il compositore che ci illustra il brano che stiamo per ascoltare, ovvero di George Gershwin, Lady Be Good, con Alessandro Carbonara al clarinetto, Alessandro Cadario direttore d'orchestra, l'orchestra, i pomeriggi musicali. E avete sentito questo feeling jazz di Lady Be Good di Gershwin con Alessandro Carbonaro al clarinetto, Alessandro Cadario direttore d'orchestra e l'orchestra I Pomeriggi Musicali. Alessandro, ci spieghi cosa vuol dire per te la direzione d'orchestra e qual è secondo te il ruolo del direttore?
Ma come dicevo anche prima, la direzione d'orchestra per me rappresenta un pochino la sintesi di diversi modi di essere musicista. Sembra una risposta un pochino evasiva, ma diciamo che il direttore d'orchestra è l'unico musicista insieme al compositore che non produce direttamente suoni, ma che si avvale dei musicisti, degli strumentisti o dei cantanti per coordinare un progetto musicale, per così dire. Quindi che cosa vuol dire, che cosa rappresenta per me la direzione? La direzione per me rappresenta la necessità, non avendo presente compositori, evidentemente molti dei quali della storia della musica non sono defunti, non avendo la possibilità di avere presente il compositore, rappresentarlo nel momento più cruciale, che è quello della concertazione, ovvero quello della restituzione di una partitura che è sulla carta, resta diciamo un disegno, ecco, restituirlo vivo attraverso i musicisti di oggi e renderlo vero, vivo, quindi con un rito che accade così solamente nel teatro, oltre che nel teatro parlato di prosa, oltre che nella musica, perché le opere di Shakespeare, sebbene si possano leggere anche ad alta voce come un testo letterario, come quando vengono rappresentate, poi di fatto vengono rese vive. E la musica ancora di più, perché leggerla a casa penso sia una disciplina abbastanza da nerd, perché diciamo che non ha un riscontro sonoro. Ecco, mentre invece realizzarla, i musicisti hanno questa grande dono e hanno questa grande fortuna, cioè diventano di volta in volta Bach, Brahms, Beethoven, perché li rappresentano, gli danno anima e corpo in quel momento. Quindi il direttore d'orchestra, come responsabile musicale di un ensemble più ampio, ha questo grande obiettivo e questo grande, quasi impossibile direi, obiettivo appunto di realizzare questo progetto al meglio. Quindi questo è quello che per me rappresenta e lo si può realizzare questo progetto attraverso la propria personalità, che secondo me in questo mestiere può e deve essere varia. Questo permette di ascoltare la stessa sinfonia in mille modi diversi, ma soprattutto deve essere una personalità autentica e compiuta, laddove l'esperienza e lo studio sono tutti elementi che servono a dare proprio una voce a queste, una voce particolare, una voce molto peculiare a questa o quella interpretazione.
Bellissimo. Abbiamo prima menzionato Mozart, adesso ho pensato di sentire te interpretare Mozart con la Sinfonia numero 10. Ci puoi dire qualcosa di questo brano?
Mozart è uno degli autori a cui sono forse più legato. Sua è stata la mia prima opera alla Scala, che furono Le nozze di Figaro nello storico allestimento di Strehler. E quindi per la prima volta entrare alla Scala e sentire le note dell'ouverture delle nozze di Figaro per me è stato un imprinting straordinario, sia con la musica di Mozart che con l'opera lirica in generale. Detto questo, Mozart è un autore che prediligo perché è un autore super classico, ma anche super moderno, super imprevedibile, che non smette mai di sorprenderti nel suo grande eclettismo, nella sua grande naturalezza, ecco, che lo contraddistingue nell'inventare e nel sorprendere anche con piccoli e semplici elementi. Per cui anche dirigere una sua sinfonia così giovanile come la numero 10, ricordiamo che poi le sinfonie in totale sono 41, quindi anche la numero 10, che è un'opera molto giovanile, ha all'interno una serie di elementi certamente sorprendenti e particolari, pur nella forma molto breve, che vanno scovati, evidenziati e resi vivi.
Fantastico, allora ascoltiamo subito di Wolfgang Amadeus Mozart dalla Sinfonia numero 10 K74, un estratto dal primo movimento Allegro con l'Orchestra di Padova del Veneto e Alessandro Cadario, direttore d'orchestra. Thank you. E questo era il giovane Mozart, Sinfonia numero 10, primo movimento allegro con l'Orchestra di Padova del Veneto e Alessandro Cadario, direttore d'orchestra. Alessandro, continuiamo in questo percorso, questo excursus nella direzione d'orchestra. Abbiamo visto che è qualcosa che non è per niente facile da fare, no? Quindi adesso mi viene in mente una domanda, cioè quali sono le cose che hai imparato sul campo, fra virgolette, quindi proprio sul podio, rispetto a quelle che invece non hai imparato a scuola?
Sul campo posso dire di aver imparato effettivamente qualche cosa che è un po' complicato da imparare poi nell'accademia, cioè questo senso di normalità nel fare questo lavoro, uno arriva e fa quello, una cosa normale, ecco, magari dagli studi uno pensa di dover arrivare davanti a una grande orchestra e dover dire una cosa super illuminante, una cosa, la cosa più bella che un musicista abbia mai sentito, invece in questo lavoro non si tratta di stupire, ma si tratta di fare musica insieme, quindi partendo anche da cose molto semplici e da cose che non per forza debbano essere banali, ma non che per forza debbano essere, debbano creare appunto uno stupore forzato, ecco. Per cui direi che l'esperienza, così come appunto diceva il compianto maestro Gelmetti, l'esperienza di, ci diceva, dirigete qualunque cosa, per raccogliete dei signori per strada, dirigete qualunque occasione, però per fare esperienza, proprio perché in questo mestiere l'esperienza diventa un elemento fondamentale, quasi per farsi lezioni da soli.
Fantastico il consiglio di raccattare le persone per strada, adesso ci proverò anch'io. Secondo te, quindi, cosa fa la differenza tra un grande direttore e un direttore, fra virgolette, mediocre?
Un grande artista credo che sia in prima istanza il manifestare il proprio essere, cioè essere se stesso, perché il podio è un amplificatore della parte intima della persona, più che dell'esteriorità, perché anche se si cerca di nascondere qualcosa, quando si è sul podio è una grande terapia, io dico sempre il podio, perché quando si cerca di nascondere qualche cosa sul il podio lo rende ancora più evidente, un tic, un modo di essere, un atteggiamento, un nervosismo. Io ho la percezione, quando ho qualche cosa di interiore, che sento un'emozione sia in positivo che in negativo, ho proprio la percezione di essere nudo, che l'orchestra la percepisca subito. Ecco, allora, questo è sicuramente un elemento fondamentale. Poi nel percorso ci sono tante variabili per il successo, certamente per me la lista degli artisti che sono straordinari, che vale la pena seguire, è una lista che ha delle caratteristiche molto particolari, che sono sicuramente nella grande capacità gestuale, comunicativa, nella grande eleganza, nella grande conoscenza della musica approfondita, della partitura, nel pensiero, e tutte cose che rendono questo mestiere veramente straordinario. Ecco, però detto questo, non esiste, credo, una ricetta per essere certi di raggiungere quei livelli, ma poco male, insomma, l'importante è la strada che ognuno di noi fa per arrivare, e poi, come anche giustamente diceva sempre il mio maestro, che servono tanti bravi direttori d'orchestra in tutte e in molte circostanze.
Fantastico. Adesso da Mozart torniamo ancora indietro nel tempo. Copan, ho trovato questo brano che tu hai orchestrato, La Forlana. Ci racconti brevemente di cosa si tratta?
Dunque, in generale orchestrare è un'attività che mi è sempre piaciuta moltissimo, perché mi permette di sfoderare tutta la mia passione per la composizione senza dovermi porre il problema stilistico, che è stata per me una grande lotta e forse anche una delle motivazioni che mi ha fatto desistere da fare il compositore al 100%, cioè il fatto di dover scegliere un linguaggio, di dovermi caratterizzare per minimalista, per neomelodico, per neoromantico, per avanguardista. Guardista, insomma, ecco, quindi nel fatto della trascrizione posso essere paradossalmente più me stesso, e in particolare mi piace trascrivere brani che non esistono in una versione orchestrale. In particolare questi concerti di Couperin sono concerti che si prestano benissimo, perché sono scritti come fosse per tastiera, quindi con due pentagrammi, e quindi il compositore in quel caso veniva orchestrato anche istantaneamente a seconda degli strumenti disponibili. Quindi diciamo che nel concludere un concerto che prevedeva un brano di Ravel dal titolo Tombeau de Couperin, quindi un omaggio alla Francia antica di questo grandissimo compositore, utilizzando lo stesso organico di questo brano di Ravel, ho voluto scrivere una forlana che in questo caso non è una ricostruzione raveliana, ma diventa proprio una vera e propria orchestrazione, quindi evocazione quasi dello spirito di Couperin, ed è un brano che io trovo straordinario, per questo motivo, proprio perché mi piaceva moltissimo, ho deciso di orchestrarlo.
Fantastico, ascoltiamolo allora subito di François Couperin Forlana dal Concerto Reale, orchestrazione di Alessandro Cadario, orchestra ai pomeriggi musicali e Alessandro Cadario, direttore d'orchestra. Questa era la Forlana dal Concerto Reale di François Couperin, orchestrazione di Alessandro Cadario, orchestra ai pomeriggi musicali e Alessandro Cadario, direttore d'orchestra. Alessandro, svaghiamo adesso un po' dalla direzione d'orchestra. Ci parli un po' della tua passione per l'astrofisica e la fisica quantistica. Come mai queste due materie così lontane apparentemente dalla musica?
Ma dunque, le passioni sono belle perché non si controllano, quindi nascono per qualunque motivo e a quelle passioni dobbiamo rendere conto. In particolare, è una passione nata tanti anni fa, quando un pochino mi sono reso conto che prima che iniziassero molti bravissimi astrofisici a fare divulgazione, mi sono reso conto che io stesso non avevo contezza di cose scoperte 100 anni prima, come la relatività generale. E continuavo a vivere in un mondo pensando ancora che una certa fisica newtoniana fosse quella, tra virgolette, completa, giusta. E quindi, diciamo, mi sono sempre di più appassionato a scoprire le stranezze del cosmo, dell'universo, cosa che mi ha affascinato molto e mi ha anche, se vogliamo, aiutato a capire che forse poi tutta una serie di problematiche che mi facevo della vita quotidiana potevano, essere viste in maniera più rilassata, visto il contesto dell'universo. Che non tanto capivo perché è incomprensibile anche per i più grandi fisici, ma che mi accingevo a vedere nella sua più totale e folle complessità.
Fantastico. E c'è qualche relazione con la musica, la fisica quantistica oppure no, secondo te?
Secondo me sì, soprattutto in un aspetto, cioè quello temporale, nel senso che la musica la si ascolta in uno scorrere del tempo, no? Ed è straordinario come una volta che la si sia ascoltata, la si conosca, si riesca ad avere della melodia una memoria di quello che si è appena ascoltato, ma anche una memoria di quello che sta per succedere, perché è quasi come se l'avessimo già in testa tutta in un unico momento. Allora, a livello, per esempio, delle dimensioni spazio-temporali, la musica che accade in un continuum temporale ben scandito la si può immaginare, riassumere a livello mentale anche, per esempio, in una dimensione quasi senza il tempo, dove abbiamo una memoria di questa melodia in tutto il suo divenire, quasi come se accadesse tutto in un unico momento. Poi ci sono adesso anche magari altre suggestioni, però diciamo, questa suggestione in particolare del tempo mi ha sempre colpito, mi ha sempre fatto riflettere molto su un tipo di disciplina che è una disciplina, quella musicale, che ha poco a che fare con quello che è tangibile e visibile, perché è una cosa che è assolutamente effimera e sfuggente tanto quanto quello che succede nel mondo subatomico, ma anche nel mondo macroscopico dell'universo, insomma.
Fantastico, la musica ho sempre pensato è l'unico modo per controllare e intrappolare questa illusione del tempo. E, parlando di tempo, adesso dal barocco francese ci catapultiamo ora alla musica contemporanea. Giovanni Sollima, Violoncelle Vibré, che hai interpretato anche tu recentemente, ci parli qualcosa di questo brano?
Dunque, questo brano è un brano che in realtà io avevo anche suonato in orchestra da giovanissimo e mi aveva colpito da morire, mi è piaciuto tantissimo, era forse stata una delle prime composizioni di un autore vivente contemporaneo e con dei violoncellisti che non erano evidentemente l'autore. Mi è ricapitato poi di incontrare Giovanni Sollima, in particolare per il concerto di Natale in Senato, eseguito con l'Orchestra Nazionale dei Conservatori nel 2017, e avendolo come ospite, di dirigere questo suo brano dopo tantissimo tempo. A parte il grande piacere di lavorare con un grandissimo come Giovanni Sollima, in questo caso nella veste di solista e di compositore, ma anche di cogliere dalla sua faccia, dalle sue espressioni, dal suo modo di suonare molto particolare ogni singola sfumatura di questo brano che io trovo davvero intrigante ed è un viaggio, veramente un viaggio meraviglioso, sia nell'espressività e nel virtuosismo del violoncello che anche in questa bellissima musica di stampo minimalista, ma di grande espressività alla maniera italiana.
Fantastico, ascoltiamo allora un estratto da Violoncelle Vibré di Giovanni Sollima, con Giovanni Sollima stesso e Francesco Pirisi al violoncello, l'Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiana e Alessandro Cadario, direttore d'orchestra. Thank you. E questo era lo spumeggiante Violoncelle Vibré di Giovanni Sollima, con Giovanni Sollima stesso e Francesco Pirisi al violoncello, l'Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani e il nostro Alessandro Cadario, direttore d'orchestra. Alessandro, la mia domanda preferita da un miliardo di dollari: se un passante ti chiedesse perché deve ascoltare la musica classica, che cosa gli diresti?
Questo è un tema che si presta a moltissime riflessioni, in particolare nel nostro paese Italia, che è la patria, insomma, della musica, veramente, si dice per dire, ma e quindi il fatto che ci sia una distanza, sicuramente non ci sia una continuità forte con quello che è la nostra tradizione musicale del passato, ma anche del repertorio anche più recente, quello operistico, rispetto ai giovani e rispetto a coloro che non sono magari per ragioni familiari o particolari legati al mondo musicale classico. È un tema questo veramente importante, perché oggi quello che tocca fare a tutti i livelli, da trasmissioni come questa, come la tua, agli interpreti che si trovano a divulgare sulla televisione o comunque a scrivere libri, ecco, dobbiamo un pochino sopperire a una grande mancanza, che è quella di far diventare la musica classica una cosa naturale, cioè di averla nella scuola, no? E quindi se diventa una cosa naturale, uno si farebbe la domanda opposta: perché non la devo ascoltare, che è una cosa. Quindi diciamo che la risposta a questa non è tanto nella ricetta, che sono tutti palliativi, diciamo, questi che si possono mettere in atto per arginare questa tendenza, ma bisognerebbe fare un lavoro che parte da lì. E si può fare da molti punti di vista, cioè per esempio anche con progetti che io in parte ho seguito e continuo a seguire, per esempio di cori nelle scuole, nei licei non musicali evidentemente, piuttosto che appunto lavorare con le bande, con i cori amatoriali, con i giovani il più possibile. Questo ovviamente non risponde ancora alla domanda che questo appunto passante potrebbe farmi. Se quello che posso dire per esperienza è che la musica classica, come tutti i classici, ha sempre un qualche cosa da dire di particolare a ognuno di noi, ci parla in maniera anche inaspettata nel profondo, è un po' come succede per esempio nel film Pretty Woman, quando c'è Julia Roberts e Richard Gere all'opera, e si parla dell'opera come qualcosa che, se piace, piacerà per tutta la vita, se non piace, non piace, ma parla direttamente all'anima e parla direttamente a tutti. E questo sicuramente è uno spunto molto interessante. D'altra parte, è il mondo della musica classica, io trovo che sia un mondo dove non si va per essere solamente per vivere un intrattenimento solamente, ma è un percorso più complesso, forse più ricco, che non deve spaventare, ed è secondo me veramente un momento di grande catarsi, per usare un termine legato appunto al teatro greco, cioè è un momento dove qualunque tipo di musica molto varia e molto diversa può farti viaggiare all'interno del tuo modo di essere in maniera anche imprevista, imprevedibile. Sicuramente un'esperienza molto diversa da un concerto magari pop, che è un'esperienza molto fisica, cioè proprio anche come quantità di vibrazioni. È un'esperienza sociale molto divertente, molto bella, è una cosa molto molto diversa. Sicuramente noi musicisti, no, e coloro che fanno le programmazioni devono tener conto di un mondo che cambia, di un mondo che è sempre nuovo, in ricerca, non tanto per adattarsi a questo mondo, ma per potervici dialogare, per poter dare la possibilità a tutti di avere un punto di interesse. Però a domanda secca, perché dovrei venire a sentire un concerto di musica classica, direi appunto: intanto sceglilo bene questo concerto, poi quando l'hai scelto bene la risposta me la dai tu dopo che hai sentito il concerto.
Fantastico. Invece un messaggio finale di chiusura per gli ascoltatori?
Ma un messaggio finale è questo. C'era questa bellissima storia di due uomini d'affari che vanno in Sudafrica, di una ditta di scarpe inglese, che vanno in Sudafrica, mandati dalla loro ditta, e arrivano nello stesso momento. Uno chiama e dice: niente, torno indietro perché qua nessuno porta le scarpe, quindi lasciamo stare, torno indietro. E l'altro chiama e dice: incredibile, qui c'è una situazione pazzesca, qua nessuno porta le scarpe, della serie, tutti le possiamo vendere a tutti. Allora, un po' nella musica classica forse oggi è quello che succede. Allora, più che vedere quanti giovani non vengono ai concerti, mi viene da dire quanti ce ne sono che possiamo portare ai concerti e riempire le sale. Per cui il mio messaggio al pubblico è di incuriosirsi anche a questo mondo, perché credo sia un mondo straordinario, per cui vale la pena veramente investire un pochino di tempo.
Fantastico. Allora, grazie mille Alessandro per essere stato ospite qua con noi stasera.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
La puntata di oggi è stato un fantastico viaggio nel tempo, nel repertorio orchestrale, con le interpretazioni del nostro direttore d'orchestra, Alessandro Cadario. Sta per arrivare il momento del blues, come al solito dopo di noi ci sono i colleghi di Mojo Station. Rivoluzione Classica torna martedì prossimo alle ore 20. Saluto anche quelli che ci stanno ascoltando nella replica del venerdì alle ore 14. Vi ricordo l'indirizzo email per le vostre domande, richieste di brani musicali, come al solito, music@accernitori.com. E dalla Rivoluzione Classica è tutto. Un saluto dal vostro DJ classico, Attilia Chioco Cernitori.